Quinems, capitolo 9. Discussione importantissima nell'assemblea generale degli Quinems e decisioni prese. Conoscenze di quel popolo, suo modo di costruire le case, riti funebri, difetti del linguaggio degli Quinems. Durante il mio soggiorno nell'isola, e precisamente 3 mesi prima che io ne partissi, vi fu appunto una delle assemblee sopra descritte a cui il padrone prese parte come deputato della sua provincia. La questione che vi fu trattata si era affacciata 100 altre volte. Anzi, potevasi dire la sola che trovasse divisi gli animi degli Quinems. Seppi dal mio padrone, quando ne fu tornato, tutto l'andamento della discussione. Questa verteva sull'opportunità di distruggere la razza degli Yahoo oppure di conservarla. Uno dei deputati, che sosteneva la tesi affermativa, portava in suo favore dei buoni e solidi argomenti. Lo Yahoo, diceva egli, è l'animale più deforme, ingombrante e sporco che la natura abbia creato, come il più indolente, indocile e cattivo. Se non fossero di continuo tenute d'occhio, codeste bestiacce succhierebbero di nascosto i capezzoli delle vacche degli Quinems, ammazzerebbero i loro gatti per mangiarli, camminerebbero sui prati e sui campi d'avena, commetterebbero insomma 1000 malanni. Ricordo anche un'antica leggenda del paese, secondo la quale gli Yahoo non erano sempre esistiti, ma una volta, molti secoli addietro, ne erano stati veduti 2 in cima a un monte. Sia che fossero stati ingenerati dal fango grasso e attaccaticcio riscaldato dai raggi del sole, sia che fossero usciti dal pattume di qualche palude, sia che provenissero dalla schiuma del mare. Certo è che quei 2 Yahoo ne avevano procreati molti altri e la loro specie si era tanto moltiplicata da diventare un vero flagello per il paese. Tanto che per mettere un termine a quella calamità, gli Quinems avevano un bel giorno indetto una cacciata generale degli Yahoo. Circondato da ogni parte il branco di quelle bestiacce, gli Quinems avevano ucciso tutti gli adulti, conservandosi soltanto 2 giovani per ciascuno. Per addomesticarli, quanto poteva addomesticarsi un animale così selvatico, e insegnar loro a tirare e a portare pesi. L'oratore espresse il convincimento che questa leggenda rispecchiasse la verità. Del resto, lo stesso odio che gli Quinems e tutti gli altri animali nutrivano per gli Yahoo dimostrava che essi non erano il Niamski, ossia aborigeni, perché quel sentimento, quantunque meritato dagli Yahoo per la loro malvagia natura, avrebbe perduto la sua violenza col tempo se aborigeni fossero stati. Dimostrò che gli abitanti del paese avevano commesso una solenne sciocchezza nell'addomesticare gli Yahoo, invece di servirsi degli asini, animali docili, miti, pacifici, obbedienti, sobri, infaticabili, privi di cattivo odore, fortissimi nel lavoro, benché meno agili degli Yahoo, e afflitti solo da una voce alquanto sgradevole, ma sempre preferibile alle orribili grida degli Yahoo. Quando molti altri deputati, con varia eloquenza, ebbero parlato sull'argomento, padron Cavallo si alzò per fare una giudiziosa proposta che io con la mia stessa presenza gli avevo suggerito. Ritornando sopra la tradizione popolare di cui aveva parlato l'onorevole preopinante, il mio padrone la confermò in tutto e per tutto, ma aggiunse di essere convinto che quei 2 primitivi Yahoo fossero giunti nell'isola da qualche paese di là dal mare e fossero stati quivi abbandonati dai loro compagni. Essi si erano rifugiati nelle foreste montane e con l'andar del tempo la natura loro e dei loro discendenti si era trasformata in selvaggia e feroce, in modo da non somigliare più affatto a quella della stessa razza nel paese d'origine. Egli sostenne questa tesi narrando come da qualche tempo avesse in casa un Yahoo meraviglioso, che sarei stato io, di cui molti membri dell'assemblea avevano sentito parlare e che qualcuno aveva anche veduto. Fece allora il racconto del mio arrivo nell'isola e delle avventure che mi avevano quivi condotto. Disse che mi coprivo il corpo con un rivestimento speciale fatto di peli e di pelli di bestie e che, avendomi egli veduto nudo, poteva garantire che io ero un perfetto Yahoo, soltanto più bianco di pelle, meno peloso e provvisto di deboli unghie. Disse che parlavo una lingua mia propria e che avevo perfettamente imparato la loro. Questo Yahoo forestiero, continuò Padron Cavallo, ha cercato di spiegarmi che nel suo paese e in molti altri da lui visitati i soli animali ragionevoli e dominanti sono gli Yahoo, i quali tengono gli Houyhnhnms come schiavi. Costui ha tutto il fisico dei nostri Yahoo, solo è più incivilito, possedendo un principio di ragione inferiore a quella degli Houyhnhnms quanto superiore all'istinto dei nostri Yahoo. Padron Cavallo riferì anche, fra le varie cose che gli avevo narrato, l'uso di castrare gli Houyhnhnms giovani per renderli più docili e sottomessi, operazione facile e punto pericolosa. Aggiunse che non è vergogna imitare i bruti in quello che essi fanno di giudizioso, tanto è vero che dalle formiche si impara a essere industrie e previdenti, e dalle rondini, così traduco la parola lian, sebbene quell'uccello sia assai più grosso, l'arte di fabbricarsi le case. Si potrebbe dunque, disse il mio padrone, introdurre da noi l'uso di castrare i giovani Yahoo, rendendoli più miti, obbedienti e sottomessi, e al tempo medesimo ottenendo lo scopo di distruggerne la specie senza togliere ad alcuno la vita. Intanto sarebbe stato opportuno invitare gli Houyhnhnms a educare la razza degli asini, i quali, oltre ad essere assai migliori lavoratori degli Yahoo, hanno anche il merito di poter lavorare fin dall'età di 5 anni, mentre gli Yahoo, fino a 12, non sono buoni a niente. Questo dunque mi riferì il padrone sulla discussione che avveniva nell'assemblea, ma gli aggiunse anche qualche altro particolare che si riferiva alla mia persona e di cui provai presto le funeste conseguenze, come dirò fra poco. Da allora cominciò il periodo più disgraziato della mia vita. Gli Houyhnhnms non conoscono la scrittura e la tradizione forma la base di ogni loro scienza, ma i fatti storici non affaticano soverchiamente la loro memoria, tanto pochi ne accadono presso quel popolo concorde, virtuoso e governato in tutto dalla ragione. Ho già detto che essi non si ammalavano mai e non avevano perciò bisogno di medici, pur possedendo eccellenti specifici vegetali per guarire le contusioni e le ferite riportate per caso agli zoccoli o ai garretti. Essi non conoscono la divisione del tempo in settimane e calcolano soltanto gli anni e le loro frazioni dalle rivoluzioni del sole e della luna, che conoscono assai bene. Si rendono anche conto delle eclissi e tutta la loro astronomia finisce qui. Bisogna però confessare che nella poesia la vincono sopra qualunque altra razza mortale. Inimitabili sono la giustezza dei loro paragoni, l'evidenza delle loro descrizioni, figure che abbondano nei loro versi. Questi generalmente contengono l'esaltazione dei sentimenti amicali e sociali, oppure l'elogio ai vincitori delle corse o degli altri esercizi ginnastici. Hanno case semplici e rustiche, ma comode e ben riparate dal freddo e dal caldo. Decola un albero che a 40 anni d'età si indebolisce nelle barbe e cade al primo urto del vento. I Houyhnhnms, che non conoscono l'uso del ferro, aguzzano con una pietra tagliente i tronchi di questi alberi, li piantano in terra a 10 pollici di distanza l'uno dall'altro e riempiono gli interstizi con stuoie fatte di paglia d'avena. Nello stesso modo fanno il tetto e le porte. Essi si servono della concavità che si trova fra il garretto e l'unghia dei loro piedi anteriori, come noi ci serviamo delle mani, così destramente da farmi in principio stupire. Vidi perfino una giumenta bianca, in casa del padrone, infilare in tal modo un ago che le avevo prestato apposta. E così mungono le loro mucche, mietono l'avena e fanno ogni altro lavoro manuale. Posseggono anche una specie di ciottolo durissimo con cui scheggiano altre pietre, sì da foggiarle a guisa di asce, cunei, martelli e altri strumenti, come falcetti per tagliare il fieno e l'avena, che crescono spontaneamente per i campi. Gli Yahoo tirano i carri pieni di covoni, che i servi ripongono in certe capanne per estrarne poi grani d'avena che vengono conservati nei magazzini. Fabbricano anche dei vasi grossolani di legno e di terra cotta al sole. Salvo il caso di disgrazie, gli Houyhnhnms muoiono soltanto di vecchiaia e vengono sepolti nel luogo più oscuro e riparato che si possa trovare. Parenti e amici non mostrano gioia né tristezza per la dipartita, e lo stesso moribondo non si duole di lasciare la vita. Pare quasi che dopo aver fatto una visita ai suoi vicini si congedi da essi per tornare a casa sua. Ricordo che un giorno, avendo padron Cavallo invitato presso di sé per un'importante faccenda un suo amico con tutta la famiglia, vedemmo arrivare con un po' di ritardo soltanto la signora e i due figli. Ella scusò prima il marito, il quale la mattina era snun, parola molto espressiva e quasi intraducibile, che significa pressappoco colui che è tornato presso la prima madre. Quindi scusò anche il proprio ritardo, dicendo che il marito era morto a ora piuttosto avanzata. Ed essa aveva dovuto prendere accordi con la gente di casa per trovare un posto conveniente per la sepoltura. Notai che tutto il giorno si mostrò di ottimo umore. Essa morì circa 3 mesi dopo. Gli Houyhnhnms vivono di solito da 70 a 75 anni, di rado arrivano a 80. Qualche settimana prima di morire sentono una generale languidezza, ma nessuna sofferenza. Allora, non potendo più andare per i campi come erano soliti, ricevono frequenti visite dagli amici. Visite che 10 giorni prima della morte, ed essi non si ingannano quasi mai su quel termine, il moribondo restituisce puntualmente andando sopra una portantina sorretta dai suoi Yahoo. Essi si servono di codesto veicolo soltanto in quell'occasione, a meno che non siano molto vecchi o non facciano viaggi molto lunghi o non diventino per disgrazia zoppi. In codeste visite il moribondo prende solennemente congedo dagli amici come se partisse per un lontano paese per finirvi la propria esistenza. È anche degno di nota che la lingua degli Houyhnhnms non contiene parole proprie per designare ciò che è cattivo, sicché devono ricorrere a metafore tratte dai vizi e dalle perfidie degli Yahoo. Per esempio, volendo esprimere una sbadataggine commessa da un servo, la marachella d'un loro figlio, la ferita riportata a un piede a causa di un sasso, il cattivo tempo e simili, essi nominano semplicemente tutte codeste cose aggiungendovi la parola Yahoo. Così, per rendere i concetti sopra enunciati, essi diranno Yahoo, una holm Yahoo, in mdulma Yahoo. E per rappresentare una cosa fatta male, diranno in holm ronnu Yahoo. Vorrei stendermi ancora sui virtuosi costumi di quella nobilissima popolazione, ma preferisco rinviare il lettore a un altro libro che presto pubblicherò, tutto dedicato a quell'argomento. Ora bisogna che io narri la disgraziata avventura che mi sopraggiunse.